Stasera concludiamo il nostro percorso sulla liturgia, avrebbe dovuto essere di 4 tappe, in realtà poi è stato di 3 tappe, quindi questa sera mettiamo insieme 2 poli liturgici, l'altare e la custodia eucaristica o tabernacolo. Quindi facciamo dal punto di vista storico una cosa ancora più assottigliata che le scorse volte, per concentrarci di più sulle scelte che abbiamo fatto per l'altare della nuova chiesa e per il tabernacolo della nuova chiesa. Allora, se dobbiamo pensare a un punto di partenza biblico dell'altare, dobbiamo immaginare il momento in cui Dio raccomanda, tra virgolette, chiede a Mosè di edificare nel deserto la tenda della presenza, la tenda della dimora di Dio. In questa tenda sono presenti 2 altari, un altare per l'incenso e un altare per i sacrifici. Questa struttura di doppio altare è la stessa struttura che il popolo di Israele riporta nel Tempio di Gerusalemme. Quando arriva a Gerusalemme, edifica il Tempio con Salomone, concepisce nel Tempio 2 altari. Un altare per il sacrificio dell'incenso, ed era l'altare più interno, vicino al Santo dei Santi, e ci andava una volta all'anno il sommo sacerdote. Un altare per i sacrifici, cioè il bruciare gli animali, vero e proprio, e questo si trovava nel cortile davanti all'edificio dove c'era il Santo dei Santi, quindi era nel cortile del Tempio. Nel cortile l'altare per i sacrifici, all'interno, davanti al Santo dei Santi, l'altare per l'incenso. Questi 2 altari hanno ispirato poi anche la presenza dell'altare nelle cosiddette domus ecclesiae, cioè nelle prime case chiesa. Vi ricordate l'anno scorso, quando abbiamo fatto il percorso di liturgia, siamo stati sulla struttura della chiesa, dicevamo che all'inizio c'erano queste case chiesa. Ecco, all'interno di queste case chiesa si è custodito l'altare, che è stato concepito come una fusione di questi 2, altare per i sacrifici e altare per l'incenso. Perché è una fusione di questi 2? Perché con Gesù, vero agnello pasquale, non c'è più bisogno del sacrificio animale, del sacrificio dell'agnello. Il sacrificio era ciò che permetteva al popolo di mettersi in comunione con Dio, di impetrare il perdono dei peccati e mettersi in comunione con Dio. Questa comunione con Dio si realizza attraverso Gesù, non essendoci più bisogno del sacrificio. L'altare viene in qualche modo a costituirsi come il luogo in cui si compie che cosa? La memoria del gesto eucaristico di Gesù. Cioè, Gesù ha detto: io sono il nuovo agnello, io tra virgolette sostituisco l'agnello, io creo la comunione con Dio Padre. Quindi sull'altare si compie quel gesto con cui io mi sono sostituito l'agnello. Qual è il gesto con cui Gesù si è sostituito l'agnello? L'ultima cena. Per cui l'altare nelle domus ecclesiae è diventato il luogo in cui far memoria dell'ultima cena, quindi ha avuto una dimensione di tavola conviviale, ma anche il luogo in cui si compie il sacrificio del vero agnello, cioè la presenza di Cristo. Quindi ha mantenuto l'idea di altare del sacrificio. E questo è molto importante, perché gli altari cristiani non possono essere concepiti semplicemente come la tavola dell'ultima cena, quindi solo con una dimensione familiare, ma devono essere concepiti anche come il luogo in cui si compie il vero sacrificio, quello di Cristo. Quindi sono in continuità con l'altare del sacrificio, dove venivano immolati gli animali, e hanno al loro interno la novità dell'altare come tavola della cena, come luogo della comunione. È importantissimo che siano custoditi tutti e 2 questi elementi. Ora, solito sviluppo storico, col IV secolo, dimensione pubblica del cristianesimo, valorizzazione di tanti elementi architettonici, solennità delle celebrazioni liturgiche, abbiamo visto il battistero come si è sviluppato, abbiamo visto l'ambone come si è sviluppato come monumento, anche l'altare passa dall'essere in legno ad essere in pietra, a partire dal IV secolo. Perché essere in pietra? Perché attorno all'altare si sviluppa tutta la liturgia, quindi l'altare è l'elemento centrale. Ora, nella lettera di Pietro, Pietro parlando ai cristiani dice: voi siete chiamati a stringervi attorno a Cristo, pietra viva. costituita da Dio. Allora i cristiani hanno avuto questa idea e questa intuizione. L'altare è di pietra perché l'altare rappresenta Cristo, attorno a cui noi ci raduniamo. Quindi non è semplicemente il luogo in cui facciamo memoria di Cristo, ma il luogo che rappresenta Cristo. E questa è stata l'intuizione originaria che ha fatto sì che fosse di pietra. Poi da questa intuizione originaria ne sono sorte delle altre, ad esempio relative alla forma, perché la forma era quadrata. Perché? Perché rappresenta il fatto che la mensa imbandita in quel luogo è per tutti i popoli, quindi ai quattro punti cardinali della terra. Oppure rappresenta anche il fatto che, essendo quadrato, è il cosmo, cioè la terra con i suoi quattro punti cardinali, su cui si apre la volta del cielo, che è la cupola. Cosa avviene nella liturgia? Che il cielo e la terra si uniscono, perché questo è un sacramento. Questa unione di divino-umanità che noi celebriamo. Allora, la cupola, il cielo, scende sulla terra l'altare quadrato. Quindi capite che ci sono tantissime implicanze che si sono in qualche modo assommate l'una all'altra, partendo da quell'idea dei due altari della tenda di Mosè, per finire agli altari dei primi secoli cristiani, soprattutto del Medioevo, concepiti così, come struttura di pietra solida perché rappresentano Cristo, quadrata perché è una mensa imbandita per tutti i popoli della terra e perché è il cosmo stesso su cui si apre la volta del cielo. Ora, nel momento in cui c'è stato bisogno di valorizzare ancora di più la presenza eucaristica, e quindi a partire dalla crisi, tra virgolette, o riforma protestante contro riforma, siamo nel 1500, Carlo Borromeo ha avuto l'intuizione di spostare, tra virgolette, il tabernacolo e metterlo in una posizione centrale nelle chiese, proprio perché voleva che le persone si concentrassero sull'Eucaristia, sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia, e allora l'altare cosa è diventato? È diventato in tantissime chiese una specie di trono su cui appoggiare il tabernacolo. Pensate a com'era l'altare maggiore del santuario. L'altare maggiore del santuario è così. L'altare maggiore non è quello dove io celebro, l'altare maggiore è quello che sta alle mie spalle quando celebro. E che cos'è? È un trono, una tavola, su cui è appoggiato il tabernacolo. Quello è proprio una classica rivisitazione operata a partire dal 1600 del modo di concepire l'altare. Il Concilio Vaticano II ha portato un ulteriore cambiamento. Ha detto, certo, sì, gli altari hanno questa funzione, questa centralità, perché quando tu entri lo sguardo converge verso l'altare, che è una specie di trono per il tabernacolo. Ma noi dobbiamo riscoprire all'interno della celebrazione eucaristica il valore dell'altare come fulcro attorno a cui la celebrazione ruota, e dobbiamo tornare alle intuizioni che hanno avuto i padri, quindi dell'altare come spazio che non sia semplicemente una tavola su cui c'è il tabernacolo, ma sia il luogo attorno a cui la comunità si riunisce, e deve essere per questo motivo rivolto verso il popolo e non messo in modo tale che il sacerdote sia a spalle al popolo. Allora, con questa intuizione, in tante chiese è stato fatto un adeguamento liturgico. Che cosa vuol dire adeguamento liturgico? Che tu devi prendere la chiesa che hai e cercare di sviluppare l'intuizione che il Concilio Vaticano II ti dà per far sì che gli spazi di quella chiesa siano ripensati. L'adeguamento liturgico ha portato soluzioni intelligenti in alcuni posti, soluzioni raffazzonate in altri posti. Cioè, in molti posti l'altare è diventato un grande tavolo messo lì, e obiettivamente sono soluzioni un po' povere, che assomigliano tanto a cosa vi dicevo la volta scorsa degli amboni, no? Pezzi di legno messi lì. In altri posti l'altare è stato concepito in linea architettonica con la chiesa preesistente. Il nostro santuario ha fatto delle buone scelte, perché l'altare in marmo, ci sono, adesso io non so l'anno, ma
era
l'anno in cui è stato fatto l'altare, però se qualcuno non lo so, che piazza se lo ricorda, ma il santuario evidentemente aveva soltanto l'altare in fondo, perché è chiarissimo che così non c'era niente davanti.
Quando ho fatto la comunione c'era ancora la balaustra, quindi
c'era la balaustra con l'altare in fondo, senza altare. Quindi penso che alcuni di quei
50 anni fa,
alcuni di quei pilastrini che adesso reggono
l'altare erano la balaustra.
perché a vederlo così si capisce che
sono gli elementi, le sezioni di balaustra che sono stati accostati,
sì.
E hanno fatto il piano e il piede.
Sì. No, ma la scelta è molto logica, è molto armonica rispetto a tutto il santuario, ma vi garantisco che ci sono tantissime chiese che questa scelta l'hanno fatta semplicemente prendendo un tavolo di legno, magari massiccio, buon legno, ma un tavolo di legno, l'hanno messo davanti all'altar maggiore e così hanno detto realizziamo il concilio, l'intuizione del concilio. Cioè l'adeguamento delle chiese è stata una cosa complessa negli anni dopo il concilio, anche difficile. Ora le indicazioni che si danno a chi fa una nuova chiesa adesso è quella evidentemente di concepire l'altare come un blocco unitario, forte, che dica la centralità di quello spazio attorno a cui ruota tutta la celebrazione, che dica l'immagine di Cristo pietra viva e che dica l'importanza del sacrificio che in quel luogo si compie. Noi evidentemente abbiamo raccolto insieme a liturgista, artista, architetto, queste indicazioni che sono quelle del Concilio Vaticano II e questo ci ha portato a concepire l'altare così come adesso lo vediamo. Prima vediamo la solita pianta, così anche se le volte si possono resi conto di dove è collocato, no? Lo vedete, la forma è quadrata, questo è, ce lo siamo già detti il perché è la forma quadrata, sta su un basamento circolare che a sua volta si appoggia sul basamento del presbiterio, cioè quest'area qui è l'area presbiterale, eh? Per cui sono praticamente due dislivelli che vengono in qualche modo percorsi per giungere all'altare. Non saranno dislivelli altissimi, ma l'idea che ci si muove verso l'alto, tra virgolette, per arrivare al luogo dell'altare, non solo per una questione di visibilità, e questo è importante, ma anche perché il cammino che fai verso Dio sale, tra virgolette, e abbiamo voluto concretizzarlo così. Le barriere architettoniche si potranno superare dall'altra parte se c'è il caso di superarle, ma non è che si preveda che qualcuno debba salire ad altare. Però. Se ci fosse un prete è già una buona cosa. Io direi solo se ci fosse un prete. Vai. Ma i passaggi per salire saranno dietro il lambone. Allora, da qua chi riesce a intravedere è praticamente lo sviluppo di come era prima sulla pianta. Vedete che la posizione è assolutamente centrale nel presbiterio, ma anche rispetto a chi entra immediatamente in chiesa, fatte mente locale, quelle che abbiamo visto la volta scorsa, dall'entrata, non so se adesso ce n'è qualcuna. Questo è dall'altare, ok? Guardiamo nella fattispecie come sarà realizzato. Quindi bozzetti. Ok. Questo naturalmente sono un bozzetto. Allora, questa è la facciata che è rivolta verso l'assemblea. Lo scultore ha pensato all'immagine del pellicano, perché nella tradizione cristiana è l'immagine dell'animale che con il suo sangue ridona vita ai suoi figli. Sapete la leggenda, i figli colpiti dalla serpe che... qualche parte una versione della leggenda dice già morti, un'altra versione dice stavano per morire, il pellicano li riporta in vita beccandosi il petto e dando il proprio sangue per loro. E questa nel cristianesimo è da sempre diventata un'immagine eucaristica, il sangue di Cristo che dona la vita, a partire già dal fatto che questa immagine sia scolpita in una delle colonnine che stanno al piano superiore del Cenacolo a Gerusalemme. Chi è stato al Cenacolo sa che c'è una parte nell'angolo, c'è come un piccolo ciborio, diciamo, e in alto su una di quelle colonne scolpito un pelicano. Le altre facciate, su una ci sono 5 pani, dall'altra parte i 2 pesci, e questa è l'immagine della divisione dei pani e dei pesci, raccontata da Marco al capitolo 6, Giovanni al capitolo 6. Anche questa immagine è diventata un'immagine eucaristica. Quindi non è un'immagine per dire solo lo sfamare i popoli, ma è un'immagine che dice la condivisione e che dice che l'unico pane è Cristo e l'unico pesce è Cristo. Allora, che Cristo sia il pane, l'immagine è chiara perché è molto forte dal punto di vista eucaristico. Che Cristo sia il pesce, sapete la vicenda dell'acrostico, eccetera, detta miliardi di volte già in queste sede, quindi non me la ripeto. La facciata rivolta verso il sacerdote che celebra è invece con la croce, che adesso Don Luigi ha realizzato così, ma la forma della croce sarà la croce classica che utilizza Padre Marco, che c'è anche, l'avete visto, sulla facciata della nuova chiesa saranno aperte 3 croci da una parte e 3 croci dall'altra, è quella forma di croce che avete ricevuto l'anno scorso in dono a Pasqua. È una croce gonfiata dal vento dello Spirito, come se fosse una vela, e sarà dalla parte in cui il sacerdote celebra. Allora, gli diamo una lettura, così vi accorgerete che queste cose che vi ho detto passano. Altare, iconografia e iconologia. È segno della presenza di Cristo, sacerdote e vittima, mensa del sacrificio e del convito pasquale che il Padre imbandisce con i suoi figli. La sua iconografia e la sua concreta fattura di luogo liturgico coniuga l'aspetto conviviale e quello sacrificale. Ci siamo dall'introduzione che vi ho fatto prima. È anche pietra angolare su cui si costruisce la Chiesa, centro dello spazio presbiterale e fulcro attorno a cui si raduna l'assemblea liturgica. Su di esso si concentrano gli spazi dei poli liturgici disposti su diverse isole per sottolineare i diversi momenti liturgici e il dinamismo stesso della celebrazione. L'immagine prismatica e l'uso della pietra ne suggeriscono sia la semplicità che la solidità. La sua forma quadrata evoca al contempo la mensa e l'universalità di un pasto eucaristico offerto a tutti in egual misura. L'altare presenta una decorazione iconografica che richiama con diversi elementi il sacrificio eucaristico. Sul lato frontale il pellicano, simbolo dell'amore oblativo verso i figli. L'iconografia cristiana ne ha fatto l'allegoria del supremo sacrificio di Cristo, salito sulla croce e trafitto al costato da cui sgorgano il sangue e l'acqua, fonte di vita per gli uomini. Mentre il pellicano evidenzia il dono che Cristo fa di se stesso agli uomini, 5 pani e 2 pesci sulle pareti laterali sottolineano il dono che gli uomini fanno della loro povertà a Dio. La salvezza che Cristo opera consiste nel trasformare l'amore umano in amore divino. E questo è un passaggio molto molto bello, che ci ha tenuto molto Padre Marco a sottolineare, e ha detto che la sua scelta, cioè l'indicazione dell'artista dei 5 pani e 2 pesci, non è semplicemente perché è un'immagine eucaristica, non è semplicemente perché dice la condivisione, non la moltiplicazione, ma perché rappresenta quel poco che la persona poteva dare in quel momento, no? Cioè, l'amore che gli uomini possono dare è pochissimo. Il nostro amore è poca roba. È Dio che lo trasforma in qualcosa di più grande. Quindi c'è l'idea che la liturgia raccoglie quello che tu riesci a dare, che è anche il senso dell'offertorio. E quel poco che tu riesci a dare lo trasfigura. E te lo restituisce, trasfigurato. Si consegna un pane impastato dalle mani di peccatori, diceva Sant'Agostino, e viene restituito un pane del cielo. Se questo si riesce a pensarlo e applicarlo a tutto quello che noi portiamo quando celebriamo la messa, è una cosa grande, è una cosa molto bella, no? Ed è la verità della liturgia, no? Il fatto di restituirci la nostra vita trasfigurata. Questo è il concetto. Perché mi guardi con quella faccia perplessa? No,
perché è profondo, è vero.
Cioè, è l'idea, dall'altare parte l'idea che lega la Chiesa al centro parrocchiale. Il primo incontro, io ho cercato di svilupparvi questa idea, che la chiesa di fronte al centro parrocchiale, che il fatto che siano vicini, indica che in chiesa converge tutta la vita ordinaria che facciamo al centro, e dalla chiesa quella vita ordinaria viene restituita, trasfigurata, perché uno deve tornare nelle cose che fa al centro, nella sua vita di ogni giorno. Al centro rappresenta la quotidianità, plasmato dall'Eucaristia, porta all'Eucaristia i suoi limiti, e l'Eucaristia lo plasma perché sia migliore nelle cose che fa poi ogni giorno. Allora, voi provate a ragionare come se fosse le statuette, le matrioske, no? Che ce n'è sempre una più piccola, una più piccola. Questa idea parte dal grande e converge verso un punto che è il fulcro di tutto. Anche in quest'idea, qual è il punto fulcro di tutto? L'altare, dove quest'idea è espressa dai 5 pani e 2 pesci, perché è la povertà dell'uomo che è portata lì e restituita come trasfigurata. A me piace molto, no? È come quando tu nell'acqua tocchi l'acqua con un dito e si formano dei cerchi concentrici sempre più larghi, sempre più larghi, sempre più larghi. Il punto originante, il punto sorgivo è l'altare. Da là tutto si diffonde come una sorta di contagio eucaristico. È molto bello tutto questo, molto grande, molto forte. Infine, ultimo elemento decorativo, la croce evidenzia che la via attraverso la quale avviene la trasformazione è il sacrificio di sé, tratto distintivo della vita di Santa Teresa Benedetta della Croce. Essa sarà sul retro dell'altare, laddove si pone il celebrante. Profilo estetico e formale, dimensioni e rapporto con l'architettura. L'altare è stato perciò inteso come una grande pietra, così come consolidatosi nell'uso tradizionale e nel simbolismo biblico. La base prevede una zoccolatura a rientranza. Essa, oltre a favorire la disposizione dei piedi del celebrante, genera una fascia d'ombra che imprime al solido uno slancio verso l'alto. Questo è, come dire, una piccola soluzione tecnica che in effetti comunica quest'idea di un, non di una cosa che si appiattisce sul terreno, ma di una cosa che si slancia, no? Che si stacca quasi dal terreno, pur mantenendo il contatto. L'altare ha una proporzione quasi cubica, e così evidenziato anche il simbolo del cosmo sopra il quale si apre la volta del cielo. Esso lascia intorno a sé molto spazio per le azioni liturgiche, pur essendo di ampie dimensioni, 96 cm di altezza, 200 cm di larghezza, 2 metri, 200 cm di profondità. La fascia di ombra basamentale è alta circa 10 cm. Quindi si capisce che è un solido serio, perché sono 2 metri per 2 metri. Una cosa forte, una cosa grossa, deve comunicare questo impatto di potenza fisica, non di perché il fatto che rappresenti Cristo pietra angolare attorno a cui noi convergiamo, il fatto che richiami tutto questo percorso del luogo del sacrificio oltre che del luogo della convivialità, il fatto che sia centrale, deve avere una sua eloquenza architettonica. Quindi non è fatto, cioè questa grandezza non risponde a criteri di efficienza, quindi dobbiamo avere tanto spazio che ci dobbiamo mettere su tanta roba, è così lungo come fai poi per celebrare, ma importa poco tutto questo. È un po' un paradosso, ma se il sacerdote appare piccolo rispetto a una struttura così che appare grande, è giusto che sia così. È meno giusto il contrario, che il sacerdote appaia grande rispetto a un altarino che appare piccolo davanti a lui, no? Perché la figura del celebrante rispetto al luogo altare che è Cristo, ed è per questo che il celebrante lo bacia all'inizio. Cioè il bacio all'altare che il celebrante fa, l'incensazione all'altare che si fa nelle solennità, perché l'altare è Cristo. Quindi è un modo di esprimere il legame con Gesù e l'affetto per Gesù, per cui questa forza architettonica è a comunicare tutto questo, avrà un impatto molto 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 serio, cioè sarà seriamente qualcosa che tu entri e lo senti che lo sguardo va lì, punta lì, no?
Impressionante.
Qualità materiche e tecniche realizzative, l'opera sarà realizzata in pietra calcarea bianca, il nome tecnico abbiamo visto l'altra volta a Livingston, levigata sul piano e sulle facce laterali. La parte di essa più vicina alle icone, cioè alle sculture, sarà gocciardata, in questo tipo ruvido. Le figure iconiche saranno realizzate in bronzo dorato con fusione a cera persa. Gli stessi elementi iconografici poggeranno su un piano trasversale che sarà ricavato dal massello dell'altare e l'orientamento di dette figure sarà dal celebrante verso l'assemblea. Quindi immaginatelo completamente bianco, bronzo le figure, quindi è un impatto anche visivo molto al contempo forte ma elegante, con un'idea che progressivamente c'è un crescere della luminosità. Quest'idea del camminare verso la luce caratterizzerà molto la chiesa, perché l'abbiamo visto la volta scorsa che la zona dei confessionali resta abbastanza in penombra e che tu avrai la sensazione di uscire dalla confessione, dalla riconciliazione, di passare da una zona più in ombra a una zona più in luce e che questa luce progressivamente ti porterà fino verso l'altare, che sarà il punto più luminoso. Anche il punto dove appunto ci sarà il mosaico che ha bisogno di luce per far esplodere tutte le sue potenzialità espressive. Questa immagine del camminare verso la luce è un'immagine che vogliamo caratterizzi tutta la Chiesa, perché in fondo ha caratterizzato la vita di Einstein. La vita di Einstein è stata caratterizzata da un progressivo camminare verso la luce, che è stata l'intuizione della verità. Quando l'anno scorso siamo andati a incontrare la suora a Bazio, vi ricordate che ha fatto un accenno a questo suo percorso di conversione e ha detto che Einstein si è convertita leggendo in una notte l'opera intera di Santa Teresa d'Avila. Al mattino ha chiuso e ha detto a se stessa: qui c'è la luce della verità. Lei era una filosofa, una persona di grande cultura, di grande intelligenza. Quindi questa immagine della luce della verità, che illumina cose che ti rimangono buie, che fai fatica a comprendere, fai fatica a capire, è un'immagine che abbiamo voluto trasferire nella Chiesa noi, sia il modo con cui sarà canalizzata la luce, ma sia anche attraverso i diversi poli che via via acquistano una luminosità diversa, ma non solo i poli, il gioco. E poi tutte queste cose qua si capiranno quando le cose ci sono. Il gioco tra il materiale che usiamo nel pavimento, il materiale che usiamo nel presbiterio, il materiale con cui sono fatti i poli, è un passare da un grigio a un bianco sporco, perdonate l'immagine, alla pietra calcarea bianca dei poli. Per cui non è tutto uniforme. Il pavimento ha un certo tipo di colore, il presbiterio ha un certo tipo di colore, i poli hanno un altro tipo di colore, ed è un progredire verso il bianco luminoso. Cioè c'è una scelta di queste cose, non è puramente una questione tecnica, c'è una scelta spirituale, teologica dietro. Il tabernacolo, c'è qualche altra immagine di questo?
Sarà un blocco monolitico questo.
Vai a quella in cui si vedeva. Beh, dal punto di vista storico le cose le ho già dette abbastanza prima, nel senso la riserva eucaristica inizialmente, quando il cristianesimo non era pubblico, il pane dell'eucaristia veniva portato a casa, i cristiani l'avevano nelle loro case, ma perché era finalizzato a essere portato agli ammalati. Poi, quando il cristianesimo ha cominciato a diventare pubblico, hanno potuto custodirlo nelle basiliche e l'hanno custodito sempre con la finalità di portarlo agli ammalati, in piccoli armadi che venivano scavati direttamente nel muro. A partire dal tardo Medioevo questi armadi non erano più scavati nel muro, ma erano dei luoghi a parte. Con San Carlo Borromeo non sono stati più dei luoghi a parte, ma sono stati posti sull'altare, dicevo prima, quindi l'altare, trono per il tabernacolo. Perché San Carlo quindi il movimento della Controriforma voleva porre l'attenzione sulla presenza reale di Cristo, e quindi il luogo della custodia eucaristica non era semplicemente dove tenevi il Santissimo per portarlo agli altri, questa era l'intenzione d'origine del cristianesimo, ma era il luogo verso cui doveva convergere la tua adorazione, perché l'educazione dei fedeli ha subito questa forte impronta, bisogna adorare la presenza eucaristica del Signore. Ora, il Concilio Vaticano II ha scisso queste due cose, vi dicevo prima, ha detto all'altare dobbiamo restituire la sua dignità, la sua forza di pietra viva a Cristo, di centralità del luogo del sacrificio, quindi dobbiamo staccarlo dal tabernacolo, però non dobbiamo far perdere al tabernacolo l'importanza di essere il luogo verso cui converge l'adorazione, cioè non, ha detto il Concilio Vaticano II, io lo dico in termini molto banali, non dobbiamo tornare a renderlo semplicemente il posto dove teniamo il Santissimo e portava il Gammalato. L'idea che bisogna adorare verso il tabernacolo, che dice la presenza del Santissimo, la dobbiamo custodire. E quindi le indicazioni, non solo del Concilio, ma anche dei documenti successivi, sono tali che dicono il tabernacolo deve essere collocato in un luogo tale da favorire l'adorazione dei fedeli, che non sia centrale rispetto a, alla Chiesa, centrale all'altare, quindi che non occupi il fuoco visivo della Chiesa, ma che si capisca che c'è e che c'è la possibilità dell'adorazione dei fedeli. Fortissimamente consigliato è che ci sia una cappella in cui c'è la presenza del Santissimo.
Quindi, quella di Roma.
Di Roma quale?
Della Chiesa.
Ah, sì, sì, sì. Una cappella che non deve essere distinta dal luogo. Lì hanno fatto la scelta però di tenere tabernacolo da una parte e cappella dell'adorazione dall'altra. Invece le indicazioni che il Concilio dà è che questa cappella eventuale per il Santissimo sia anche il luogo in cui si porta il Santissimo dopo la celebrazione, cioè dice non fate il tabernacolo e anche la cappella, un luogo solo. Qui sono nate scelte diverse a seconda delle intuizioni che tentano di tenere insieme queste due istanze. La nostra è così. Sulla pianta avete capito dove è collocato il tabernacolo, no? Quindi non c'è bisogno di andare a vedere la pianta. Avete capito il tabernacolo è in alto sulla destra, che è di uno in sulla destra. L'abbiamo realizzato, lo vogliamo realizzare, insomma, l'intuizione di fondo è che sia collocato in una specie di nicchia a parte, quindi da questa parte, perché questa zona risulta una zona non del tutto raccolta per l'adorazione, ma obiettivamente abbastanza a sé stante, per cui coloro che sono da questa parte possono comunque concentrarsi sul tabernacolo nella loro preghiera. Il tabernacolo è fatto in modo tale da richiamare il fuoco del roveto. Allora, se provo a vedere che cosa si è riuscito a recuperare. C'è nella Cappella Redentoris Mater di Roma una scena che ritrae Santa Teresa Benedetta della Croce di Stein, vestita da monaca carmelitana, che abbraccia il roveto ardente. Allora, il roveto ardente è il luogo che si presentò agli occhi di Mosè, e dal roveto Mosè sentì la voce di Dio che gli diceva: io sono colui che sono. Quindi è il luogo della presenza, per cui il roveto ardente dice la presenza di Dio, e questo basterebbe per dire lo facciamo così il tabernacolo, perché nella Bibbia c'è scritto che il roveto è il luogo della presenza, il tabernacolo è il luogo della presenza. Però il fuoco del roveto è anche un richiamo al fuoco nei forni crematori di Auschwitz, dove Santa Teresa Benedetta della Croce ha vissuto il suo martirio. Quindi Padre Marco nella Cappella Redentoris Mater l'ha rappresentata in questo modo, l'ha mosaicata in questo modo, perché sta abbracciando non solo Dio, ma sta abbracciando il male, e abbracciandolo lo trasforma in bene. Qui non si vede perché è una cosa molto molto sottile, però se qualcuno può vederlo su qualche libro, qualcuno ha avuto la fortuna di visitare la Redentoris Mater quando ancora permettevano di visitarla, il rovetto è attraversato dal filo spinato. In mezzo a queste fiamme c'è un sottilissimo filo spinato che si attorciglia. Quindi c'è un'idea molto 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 grande, l'idea che Dio attraverso la croce trasforma il male in bene. E questa è una parola che è contenuta nella Bibbia allorché Giuseppe d'Egitto, venduto dai suoi fratelli, eccetera, si fa riconoscere dai suoi fratelli. E loro chiedono perdono di averlo buttato nella cisterna, e tutta la storia di Giuseppe la conoscete. Giuseppe dice queste parole bellissime: non preoccupatevi, Dio, quello che sembrava un male, Dio ha trasformato in bene. Perché poi alla fine è Giuseppe che salva loro dalla carestia, no? Ecco, questa intuizione ha guidato Padre Marco, allora qui siamo nel 1999, 15 anni fa, quando ha fatto questa cosa, però è un'intuizione che l'ha sempre accompagnato nel rileggere la vicenda di Einstein. Allora, quando si è delineato che la Chiesa sarebbe stata dedicata a Santa Teresa Benedetta della Croce, subito è venuta forte, fortissima, questa immagine del tabernacolo con le fiamme del rovetto ardente, che in realtà richiamano anche le fiamme di Auschwitz, quindi del campo di concentramento. E che quindi dicono la presenza di Dio, ma dicono anche il luogo in cui noi possiamo portare il male che sentiamo, chiedendo a Dio che lo trasformi. Quindi un luogo che offre una forza e una possibilità di adorazione molto grande, no? Duplice. Tu adori il Santissimo Sacramento lì presente, sotto le specie del pane, ma nell'adorazione porti anche ciò che ti ferisce, ciò che assomiglia al campo di concentramento, ciò che è la croce, perché Dio lo possa trasformare. Noi non siamo ancora arrivati alla realizzazione fattiva, perché di fatto non è una cosa che la CEI chiede, nel senso che non è finanziato, quindi... ve l'ho fatto l'altra volta il discorso, ci sono alcune cose finanziate, la CEI chiede di dargli un progetto ben fatto, quelle non finanziate siamo stati un po' più sulle generali, e poi andremo via via definendole. Se torniamo su quella di prima un attimo, non la Santa Teresa ma quella generale, c'è una cosa che mi preme farvi comprendere, perché visto così uno dice caspita, resta quasi, come dire, povero nella sua struttura. Allora, dovete pensare a questo tabernacolo dietro il quale ci sarà una parete interamente mosaicata. Quindi, la forza del tabernacolo e dell'impatto visivo e strutturale del tabernacolo sarà da pensare alla luce del mosaico, che evidentemente riprenderà le immagini di Einstein, del sacrificio di Einstein, ma anche attraverso un gioco di forme valorizzerà la figura stessa del tabernacolo. Di solito Padre Marco il tabernacolo attraverso il mosaico che gli sta intorno lo valorizza tantissimo in tutte le chiese dove è stato. Forse qualcuno è stato a Madrid con me l'anno scorso, si ricorda la forza del tabernacolo nella cattedrale di Madrid, ma che non era in sé la figura del tabernacolo, è semplicissima, cioè elementare proprio, è quasi un parallelepipedo, una specie di torre, ma tutto il mosaico intorno e tutto il gioco di luce del mosaico sprigionava una forza che ti pareva venire fuori dal tabernacolo stesso. Quindi dovete pensarlo in questo modo, adesso noi lo vediamo qui fatto in questa, realizzato così, ma dovete immaginarlo con quello che ci sta là dietro, cioè quindi con il mosaico, che non solo aiuterà a capirlo, perché le vicende di Einstein aiuteranno a capire l'idea del fuoco e del cammino di Auschwitz, vediamo questa parola, ma aiuterà anche a valorizzarlo dal punto di vista di presenza del Santissimo. Allora, gli diamo una lettura che è comunque molto molto sintetica, sobria, ecco, come presentazione. Iconografia e iconologia. La custodia eucaristica prende a riferimento l'immagine del rovetto ardente. Simbolo di natura biblica, esso richiama la presenza reale, oltre che alla vita mistica e contemplativa. Per la nostra parrocchia è oltremodo significativo perché le fiamme del Roveto richiamano il fuoco dei forni crematori di Auschwitz, dove Santa Teresa Benedetta della Croce visse il suo martirio. Il tabernacolo vero e proprio è collocato in mezzo al Roveto in una forma circolare che richiama l'ostia consacrata, quindi a questa altezza ci sarà una vera, la custodia, cioè il luogo dove poi viene riposta la pisside. Profilo estetico, formale, dimensioni e rapporto con l'architettura. Il tabernacolo trova collocazione in uno spazio appositamente pensato alla destra della zona presbiterale. Anch'esso riceve una luce zenitale dall'alto, essendo collocato in una delle due piccole absidi. Quindi, la luce zenitale che entra e che lo illumina, poi il mosaico dietro. In posizione leggermente rialzata permette di organizzare uno spazio di raccoglimento per chi vorrebbe pregare di fronte ad esso. Le dimensioni saranno di circa 3 metri di altezza e 1,5 di larghezza. Qualità materiche e tecniche realizzative, la struttura sarà realizzata in ottone e bronzo dorato. Si mantiene così l'affinità con le parti iconografiche degli altri poli liturgici, cioè pesce, pane, la Madonna che tesse il filo, e si sottolinea al contempo la preziosità di ciò che vi è conservato e quindi la sua importanza e centralità nel credo cristiano. La materia sarà lavorata in modo tale da renderlo brillante per sottolineare così quell'itinerario verso la luce di cui l'intera struttura architettonica della chiesa è simbolo. L'ultima pagina, l'altra volta avevamo il curriculum di Don Luigi, questo è il curriculum di Don Franco, che ha continuamente visionato queste le cose che sono state dette, che avesse tra mano. Concretamente io le ho scritte insieme a Don Luigi, l'artista. Poi ogni volta che lo scrivevo mandavo a Don Franco e poi andavo da lui, correggevamo, mettevamo a posto, risistemavamo. Questa è la forma di per sé conclusiva. Dobbiamo solo aggiungere qualche particolare sulla sede, che non sarà realizzata in questo modo, ma la parte del celebrante avrà uno schienale leggermente rialzato.
Ci sono, abbiamo con le immagini.
Ce le hai, buono. Ci sono, potete vedere il bozzetto, che sono di ieri, quindi sono freschissime, perché hanno chiesto di renderlo un attimino più forte. Qui noi le avevamo pensate ancora più semplici obiettivamente, l'indicazione che ci è stata data è di renderle un attimino più significativi dal punto di vista decorativo. Io sono contento, ma pare anche in curia che la cosa vada bene. Abbiamo fatto semplicemente una rivisitazione dello schienale del celebrante principale e dell'alternanza tra levigato e bocciardato per richiamare gli altri poli liturgici. Dovete pensarla più larga, non così, nel senso che queste avranno la possibilità di due concelebranti da una parte e due concelebranti dall'altra. Dovrebbe passare, tra virgolette, nel senso che non è ancora certo. Qualcuno spinge perché abbia degli elementi decorativi più forti, qualcun altro no, io non gli metterei degli elementi decorativi più forti a motivo del fatto che dietro questa cosa c'è il mosaico anche qui, quindi bisogna pensare se Lidia, cioè la sede, anch'essa incastonata in uno spazio che è mosaicato e che evidentemente non sarà lì giusto a posto, ma sarà fatto in modo tale da comprendere la sede del celebrante in un unico linguaggio che passa dal solido, dalla sediglia al mosaico, no? Quindi dalla struttura al mosaico. Per cui eviteremmo decorazioni e arredi artistici vari per non appesantire poi nel complesso tutta l'impostazione.
E credo che sia questo.
Sì, sì, sì. Sì, i poli liturgici hanno tutti lo stesso tipo di pietra bianca, che non è lo stesso del pavimento del presbiterio, che non è lo stesso del pavimento della chiesa, perché c'è un... che non è lo stesso del pavimento della piazza, perché il discorso inizia fuori, anche i mosaici, forse ve lo dicevo già, saranno fatti sia esterni che interni. Quelli esterni riguarderanno in qualche modo il tema della ricerca, quindi la fase di Edith Stein, della sua vita in cui lei non era ancora parte della Chiesa, non era entrata nella Chiesa, per cui potranno in qualche modo interpellare anche chi è, tra virgolette, sulla soglia. E anche il tipo di pavimento avrà un certo tipo di colore che prosegue nell'interno schiarendosi, che prosegue sul presbiterio schiarendosi, che prosegue, arriva a fogli che sono bianchi e luminosissimi. E così i mosaici recuperano dall'esterno all'interno il tema del cammino di santità di Einstein, il percorso di ricerca che l'ha portata verso questa luce. E tutta la Chiesa ha questo filo della lega, questo linguaggio unitario. Come tra voi ci sarà chi dovrà poi fare la guida, prepararsi per fare la guida, chi verrà a visitare la Chiesa, tenetele bene a mente queste cose, perché poi se ci fosse un prete, però gli altri ci saranno.